Dunque, i sacrifici degli italiani reclusi per 2 mesi tra marzo e aprile sono stati gettati alle ortiche. Noi pensiamo che quello che non è stato fatto tra maggio e ottobre debba assolutamente essere fatto ora. Questo è il sunto, no? La parte più significativa del documento pubblicato da 10 studiosi italiani per lanciare un'operazione verità sugli errori che sarebbero stati commessi nella gestione dell'epidemia dalle istituzioni, in particolare dal governo Conte, firmato tra gli altri da Andrea Crisanti, microbiologo, da Paolo Gasparini, Francesco Manfredi, Luca Ricolfi, e che è stato promosso dal professor Nicola Casagli. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Professor Casagli, che è docente di geologia a Firenze, noto perché insomma è stato il protagonista, no, della vicenda, la famosa voragine del Lungarno quando sprofondò, grazie anche al suo lavoro riuscimmo a riparare i danni, insomma a non incorrere in danni peggiori. Allora, professor Casagli, perché questo documento innanzitutto?
Non è il primo, è una serie di documenti che insieme a un gruppo di colleghi, che ci siamo anche costituiti in associazione, adesso stiamo mandando ai giornali, stiamo mandando al governo già da maggio scorso, perché dopo il lockdown che ha costato tanti sacrifici a marzo e ad aprile, ci doveva tenere il più basso possibile il numero di contagi per evitare la seconda ondata, o almeno per averla meno intensa, in maniera da poterla controllare con operazioni più leggere. Questo purtroppo non è stato fatto per tanti ritardi e tante dimenticanze.
Cosa bisogna fare? Quali sono gli errori a cui bisogna rimediare? Noi voi ne identificate 10, vediamo di dirli magari tutti brevemente, poi di soffermarci su qualcuno in particolare.
Sì, 10 punti che poi si inseriscono nella strategia di tracciamento, test e trattamento dei malati, che è quella adottata in tutto il mondo e che ha avuto grande successo in Asia, in Australia, in Nuova Zelanda. Primo punto, tamponi di massa. Andrea Crisanti aveva proposto il 20 agosto un piano per fare 400.000 al giorno. Ha senso fare tanti tamponi quando il numero di contagi è basso, adesso che sono fuori controllo ovviamente non lo è più, quindi sarà per prevenire la terza ondata ovviamente questa. La sicurezza a scuola, forse non si è fatto troppo per le scuole, e tanta attività didattica che viene fatta può essere spostata a distanza, e aver riaperto contemporaneamente tutte le scuole in presenza a nostro parere è stato un errore. Poi pubblicare i dati dell'epidemia devono essere accessibili a tutti gli scienziati, non si capisce perché siano segretati, non si riesce a sapere quali sono le sorgenti
Ecco, a questo proposito, che peraltro è una questione cruciale, perché come fai a combattere un'epidemia se non si conosce, no? Se non vengono diffusi i dati, come fai a controllare vengono fatte le cose giuste? Lei certo. È molto presente anche su Facebook, ad esempio sulla questione della crescita delle terapie intensive, ma siamo riusciti a capire, lei ha possibilità di capire in Italia quanti sono i posti totali occupati in terapia intensiva? Perché noi sappiamo quelli Covid, ma gli altri?
Sinceramente non lo so, si parla di 7.000 posti pronti per la terapia intensiva.
Ma quanti sono occupati totalmente? Perché noi sappiamo solamente quelli occupati Covid.
Quelli occupati Covid sono quelli che vengono rappresentati tutti i giorni, no?
Sì, ma gli altri?
Gli altri non ne ho la minima idea.
E come si fa allora a stabilire un livello di emergenza se noi non sappiamo quali sono gli altri posti occupati di terapia?
Questo non lo so. E anche il fatto di...
Però professore, tutti parlano di emergenza.
Siamo già in emergenza.
Ma mi scusi, se noi sappiamo che solamente i posti Covid sono certi... Cioè siamo ad una media, oggi ha detto Arcuri, del 22%, però se riuscissimo ad arrivare ai 10.000 che sono pronti arriveremmo al 12%. Perché si parla di emergenza se non sappiamo quanti sono gli altri?
No, la cosa da distinguere è questa. I posti, senza una pandemia, i posti in terapia intensiva vengono consumati a ritmo costante. quindi sono una costante, uno può anche arrivare all'80% di occupazione delle terapie intensive senza problemi. Quando c'è una pandemia in corso, purtroppo raddoppiano ogni tot giorni, adesso stanno raddoppiando.
Però adesso abbiamo 1500 posti Covid, se noi non sappiamo quanti sono gli altri, perché si parla di emergenza? Le rifaccio sempre la domanda perché è un punto centrale questo.
Questo secondo me è una cosa che si spiega abbastanza semplice, gli altri sono occupati a ritmo costante.
Ma se, non, se lei stesso dice che noi non abbiamo questi dati, come fa a dire che sono occupati a ritmo costante?
Perché non crescono, non sono legate a terapie che creano a malattie contagiose.
Ma noi sappiamo, professore, che in terapia intensiva vanno anche persone che hanno altre patologie, che andrebbero comunque in terapia intensiva. Quindi se non abbiamo il dato totale, come facciamo a parlare di emergenza? Perché se noi sappiamo solamente di 1500, al momento non possiamo parlare di emergenza.
Mi faccio provare a spiegare.
Certo.
Gli infartuati di oggi sono statisticamente gli stessi degli infartuati degli scorsi anni, e così malati di cancro, e così malati di tutte le altre malattie non contagiose. Bene. Quindi, tolti quelli, se io considero soltanto il pacchetto di posti in terapia intensiva riservati per il Covid, che è una malattia contagiosa che si raddoppia periodicamente, adesso...
Professore, io ho capito, l'ho capito sin dal primo momento il suo ragionamento, però se noi non abbiamo il dato dell'occupazione totale e ci basiamo solamente sui dati dell'occupazione Covid... Io mi rifaccio a quello che lei diceva sulla trasparenza. Se mancano i dati, come si fa a parlare di un'emergenza anche su un livello così delicato come sono le terapie intensive?
Su questo sono d'accordo, infatti l'abbiamo scritto, i dati devono essere pubblici. E poi però i posti di terapia intensiva per tutte le altre patologie devono essere rigorosamente separati dai posti in terapia intensiva.
Ma io credo questo sia già fatto, onestamente. No, immagino sia già fatto questo.
Immagino che sia stato fatto, non era purtroppo così a marzo, però adesso si spera.
Veniamo agli altri punti. Quindi la trasparenza, il tracciamento.
Il tracciamento, l'app Immuni di fatto non ha funzionato, l'aver lasciato troppa libertà sugli assembramenti, anche assembramenti inutili, perché è giusto far ripartire le attività economiche, ma si possono fare ripartire le attività economiche in sicurezza. La promessa di creare 3.500 nuovi posti di terapia intensiva, che non si sa fino a quanto è stata mantenuta, oggi ho sentito addirittura 10.000. Il distanziamento sui mezzi pubblici, cioè l'idea di considerare sicura una soglia dell'80% e poi non controllarla, perché non c'è nessuno che impedisce l'accesso oltre l'80%, per cui negli orari di punta i mezzi pubblici sono affollati. Andava pensata prima che il punto critico fosse i mezzi pubblici, lo dicevamo a maggio quando c'è stata la riapertura.
Certo.
Poi la tempestività dei vaccini. Tutti dicono ci sono gli spot, i cartelloni per le strade di vaccinarsi, provi a chiedere un vaccino. Io ho provato, cioè, e devo richiamare il 16 novembre. Il 16 novembre mi sarà detto di richiamare il 16 dicembre. Non ci sono i vaccini antinfluenzali. E immagino che la situazione sarà la stessa quando arriverà questo benedetto vaccino Covid.
Ecco, ma lei non ritiene a questo proposito sul vaccino influenzale, come ad esempio anche sul tracciamento, che aver creato una narrazione molto drammatizzata della vicenda porta le persone a chiedere tamponi anche per un semplice raffreddore, banalizzo così, oppure a vaccinarsi anche quando non ci sarebbe proprio questa esigenza, elevando magari il vaccino e i tamponi alle persone che dovrebbero farlo, no? E rendendo poi il sistema molto più farraginoso?
Sì, cioè ci sono ora il vaccino, il tampone per il raffreddore mi sembra un'esagerazione.
Beh, a scuola viene fatto correntemente, ce ne siamo occupati spesso, professore. È una prassi, diciamo, sia per i genitori impauriti, sia i professori che mandano il bambino magari che gli cola il naso.
Anche a mio figlio ho fatto fare il tampone perché me l'ha ordinato il medico per far tornare a scuola dopo 3 giorni di febbre, non dopo un raffreddore, dopo 3 giorni che aveva
febbre. No, guardi, ma noi se io dico una cosa in onda, stia sicuro che l'ho verificata, non mi azzardo a dire cose non verificate, quindi è una cosa che avviene abbastanza frequentemente.
Se c'è un'esagerazione in questo senso sarebbe scorretto.
Ad esempio, lei cosa pensa di quello che qualche governatore ha detto, tornare a fare i tamponi solamente ai sintomatici?
Ma in questo momento può aver senso, perché tanto i numeri sono così alti che continuare a fare tamponi di massa non permette di fare un tracciamento efficace. Crisanti l'ha detto molto chiaramente. Adesso bisogna usare misure più drastiche per abbattere il picco, soprattutto delle terapie intensive, perché dato la tenere sotto controllo non sono i contagi, sono le terapie intensive. Quando saranno abbattute le terapie intensive, si deve ripartire allora col tracciamento di massa, con i 400.000-500.000 tamponi al giorno, ma proprio per tenere basso il numero di malati. I malati, quelli veri, quelli che vanno in terapia intensiva, non i raffreddori.
Vabbè, quello è chiaro. Allora, l'ultimo punto poi è anche, ci sono, va bene, i medici di base, mettere i medici di base in condizione di visitare i pazienti Covid, ne abbiamo parlato ampiamente negli ultimi giorni, e poi i luoghi dove deve trascorrere la quarantena. Tutte cose, diciamo, che non sono state fatte o sono state fatte parzialmente finora. Che tempi abbiamo per farle, secondo lei, secondo voi?
Le epidemie di questo tipo si affrontano con la strategia del martello e la danza, così viene chiamata dai grandi esperti dall'Imperial College di Londra. Quando i contagi sono fuori controllo, il virus va preso a martellate, occorrono misure drastiche di distanziamento sociale, non necessariamente il lockdown, voglio essere chiaro su questo, però bisogna abbattere in tutti i modi la crescita al raddoppio. Una volta che è abbattuta, bisogna usare misure di mantenimento per tenere sotto controllo. A quel punto io controllo i contagi, non controllo più le terapie intensive, con tamponi di massa e modulando aperture, chiusure dei nostri compartimenti, ma comunque evitando, finché non si arriva a una soluzione con un farmaco o con un vaccino, assembramenti di persone inutili. Abbiamo imparato che tante cose si possono fare a distanza. Alcune si fanno meglio a distanza che in presenza, almeno tutto ciò che si può fare a distanza senza creare impatti all'efficienza e all'economia, facciamolo a distanza.
Grazie al professor Nicola Casagli, buona serata, buon lavoro.
Arrivederci.